Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Mi sentivo sprofondare proprio con il pavimento che si apriva sotto i piedi, perché mio padre poi era, fra l'altro, era molto rigido.
Grande fu il mio disappunto quando constatai che al mio primo compito di latino avevo avuto un 1 meno. Storie di pregiudizi, professori rigidissimi e presidi ambiziosi in una puntata che si intitola La cattiva scuola.
La seduta è aperta.
Preside, veramente non è proprio legale. Mi pare che il sostituto dovrebbe essere di un'altra sezione.
E chi se ne importa? Non facciamo poesia.
Guardate che io alle 5 me ne devo andare, l'avevo detto, eh.
Il tempo che ci vuole, ci vuole.
Allora, colleghi, come va questa classe?
Preside, la classe per andare va. È disciplinata, assidua e di rendimento costante, tranne un piccolo gruppetto che noi malgrado supera di gran lunga la sufficienza.
Gli altri insegnanti sono d'accordo col giudizio dell'insegnante di lettere?
Sì, sì, cioè quasi.
No,
la verità, preside, è che la classe studia pochino e quei pochi che studiano sono un po' scolastici, ecco.
Beh, vengono a scuola, sono scolastici, preside.
Preside, anch'io mi sento di condividere a grandi linee il giudizio del professore di lettere. Però i più nella mia classe sono nati per zappare. Per cui, se io li mandassi a bangare in cortile, sarebbero più contenti loro e sarei più contento io.
Bravo.
Questo è un pezzo preso da La Scuola, al film di Daniele Lucchetti, ormai di una ventina d'anni fa, che fotografava una situazione, diciamo, dell'epoca della scuola italiana, tra il serio e il faceto. È un bellissimo film, andatevelo a rivedere, un po' come tutti i film di Daniele Lucchetti. L'abbiamo scelta per aprire questa puntata che si intitola La cattiva scuola. Abbiamo 3 storie oggi per aprire, poi come al solito infarciamo le puntate di un sacco di storie, non ultima quella di Antonio Cocco. Ma vi dicevo, le storie iniziali raccontano di professori che, forse senza accorgersene, con alcuni soggetti che sono più sensibili di altri, possono fare dei danni non da poco. E poi invece professori rigidissimi che, proprio per essere così rigidi, vengono eletti, anche se magari anni e anni dopo, a migliori insegnanti della nostra vita, proprio come la storia di Paolino, che vi racconteremo tra pochissimo. Paolino è il suo vero nome, tra poco capiremo perché, non è un diminutivo. E poi chiuderemo invece con una storia che arriva dagli Stati Uniti, è una storia abbastanza assurda, di un preside che decide di utilizzare l'ipnosi per migliorare le performance dei suoi studenti. Insomma, mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'ombra. Estate 2009, avevo 18 anni ed era un'estate calda, un'estate di amori intensi e viaggi, tra cui il corso in barca a vela a Caprera, un'esperienza pazzesca, intensa, dura ma unica. Era l'estate prima dell'ultimo anno delle superiori, l'anno dopo il quale, come ti dicono e ripetono, bisogna svoltare, bisogna crescere, diventare grandi, maturi, bisogna iniziare a prendersi le proprie responsabilità. Agosto vola via rapidamente e senza accorgerci siamo già lì fuori dalla scuola, il primo giorno di scuola del nostro ultimo anno delle superiori. Quella mattina mi svegliai tranquillamente, come sempre feci una veloce colazione, mi misi le prime robe sbattute sul divano della sera prima e inforcai la mia Vespa ET3, direzione scuola, direzione amici, direzione ragioneria. Dopo i consueti saluti e qualche battuta con i compagni di classe, ci accomodiamo perché sta per entrare la nuova professoressa di inglese che nessuno ancora conosce. Era una donna di mezza altezza, né magra né grassa, rossa di capelli, tenuti corti con un taglio simile scodella, viso lentiginoso e serio, con il classico paio di occhiali da professoressa che incuteva un certo rispetto, e infatti per l'occasione, stranamente, eravamo tutti zitti, in silenzio, sull'attenti. Io, con sguardo ancora un po' assonnato, ero in ultima fila quando, nel silenzio totale della classe, la professoressa alza la testa e dice: «Chi è Paolo Bigliardi? Chi è?» Io, timoroso, sotto lo sguardo interrogativo di tutta la classe, anche un po' spaventato, dissi quasi sussurrandolo: «Sono io, professoressa». E lei, con tono forte, incisivo e alzando un poco la voce, mi disse: «Mi hanno parlato molto male di te». Sbam! Come un cazzotto in pancia. Il cuore si mise a battere forte per la sudorazione e iniziai ad avere la sensazione che mi mancasse l'aria. Avevo bisogno di scappare da lì, dovevo uscire subito. Mi alzai, mi infilai lo zaino mezzo aperto sulle spalle, sotto lo sguardo stranito di tutti i compagni e della professoressa, e dissi: «Molto bene, allora buona giornata!» Aprì la porta e me ne uscì, veloce, prima che qualcosa mi fermasse. Aprì rapidamente la porta delle scale antincendio e, senza manco accorgermi, dopo pochi secondi, avevo scavalcato il cancello ed ero fuori in strada a recuperare la Vespa e a correre velocemente verso il fiume. Quello fu il mio primo e ultimo giorno di scuola, tra ansia, panico e paura. Scoprii solo successivamente che avevo avuto un attacco di panico e che questo disagio e sensazione me la sarei portata avanti per diverso tempo. Grazie ad una psicologa e al supporto dei miei genitori, riuscii poi a superare il tutto e l'anno dopo mi presentai come esterno da privatista per sostenere la maturità. Superata con successo. Dopo la storia di Paolo e di quell'insegnante un po' ardita, devo dire, che fa un'uscita, sembra una battuta quasi, ma probabilmente non lo era. E dopo la sua reazione, ora vi raccontiamo un'altra storia di un ascoltatore che si chiama Paolino. Da Paolo a Paolino è il suo vero nome, poi dopo magari ne parleremo direttamente con lui. Ho scoperto che esiste addirittura un San Paolino, quindi non è un diminutivo, che qualche anno prima rispetto alla storia di Paolo racconta che cosa succede quando fa un primo compito in classe convinto di essere ferratissimo di quella materia e invece non è esattamente così. Oggi sono un ingegnere in pensione, ma dopo tanto tempo mi è tornato in mente un episodio che mi vide protagonista quando, non ancora 14enne, iniziai la quarta ginnasio in una classe di una sezione che spiccava per essere una delle più selettive del liceo classico che avevo deciso di frequentare. Per essere iscritto in questa sezione, mio padre si era avvalso della conoscenza di un professore di materie letterarie che era, peraltro, conosciuto per la sua severità, ma anche per la sua assoluta dedizione all'insegnamento. A distanza di tempo sono in grado di giudicarlo forse il migliore docente della mia carriera scolastica. Orbene, dopo il primo compito di latino, appresi che il professore usava chiedere ai suoi allievi la firma per conoscenza di uno dei genitori sotto il giudizio dato ai compiti in classe. Costume piuttosto inconsueto e, per fortuna, richiesto solo da questo insegnante. Fu grande il mio disappunto quando constatai che, al mio primo compito di latino, pagando lo scotto di una carente preparazione avuta alle scuole medie, aveva avuto un 1 meno. Mi preoccupai perché, conoscendo la severità di mio padre, non sapevo come poter giustificare quell'exploit veramente deprimente. Infatti, pur non primeggiando mai per i miei risultati scolastici, ero sempre stato diligente e promosso a giugno senza grandi difficoltà. Insomma, escogitai un piccolo imbroglio.
Sono stato nella media, nel senso che mi piaceva studiare e piace tuttora. Alla fine mi sono fatto appassionare, ma io provenivo da una sezione delle scuole medie che era un insieme di teppisti, altro che bullismo, e si studiava pochissimo perché i professori facevano soltanto attenzione a uscire indenni dalle loro ore di lezione.
Apposi un trattino sul corpo dell'uno con una matita blu, dello stesso colore di quella del mio insegnante, che avrei poi cancellato dopo la firma di mio padre, prima della consegna del compito al professore. E così feci, sebbene al momento della firma mio padre sospettò qualcosa, visto il quadro disastroso di correzioni del testo della traduzione. Prontamente risposi che il nuovo prof, a differenza del solito, con il colore blu sottolineava gli errori lievi e con il rosso gli errori gravi. Le correzioni erano ovviamente lievi, in quanto tutte blu, altrimenti non mi avrebbe dato per voto 7, anche se con una sfilza di meno. La sceneggiata fu creduta. Tutto sembrava procedere tranquillamente, se non che un pomeriggio, in mia presenza, mio padre decise di telefonare al professore suo conoscente per avere informazioni sul mio profitto. La mia schiena fu attraversata da un brivido. Infatti, alla domanda per sapere come andavo, la risposta fu un'altra domanda. «E non lo hai visto come va?» Al che mio padre rispose «Mi sembra bene». La sua reazione fu di meraviglia. «Ma come bene? Ha avuto un 1 meno 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 meno!» Io nel frattempo ero diventato piccino piccino. A distanza di tanti anni, praticamente una vita, ancora rammento le sgradevoli sensazioni di quel momento. Tuttavia ricordo che la reazione di mio padre fu molto contenuta, contrariamente a quanto temuto. Questo mi servì da stimolo per recuperare. Alla fine del terzo trimestre riuscii a raggiungere anche il 7 e la media del 6 tra scritto e orale, ma alla fine dell'anno il prof, chiamandomi alla cattedra, con discrezione mi informò che riteneva opportuno rimandarmi a settembre per non interrompere il processo di recupero avviato dopo quel triste episodio. E così fu. Il 7 lo ebbi all'esame di riparazione. Alla luce delle esperienze degli anni successivi devo dargli ragione. Infatti le nozioni apprese quell'anno mi furono molto utili negli anni successivi. Ma l'imbroglio, nonostante tutto, mi ha lasciato una sensazione amara, alquanto sgradevole. Ammetto che io quando abbiamo letto in redazione, anzi prima, quando ho letto a casa, poi quando abbiamo parlato in redazione della storia di Paolino, io mi sono sentito molto vicino a lui, moltissimo, perché io ho fatto il liceo scientifico a Novara quando ero un ragazzo, il liceo scientifico Antonelli per l'esattezza, e il latino è stato davvero un problema per me. Cioè il latino è stato nei primi anni una cosa che io mi guardavo in giro e dicevo ma di che cosa stiamo parlando? Cioè non sapevo da che parte prendere quelle parole messe insieme, non ci capivo niente. Quindi Paolino, ti sono molto vicino. Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno.
Ciao Paolino.
Comunque, ricorda che ai miei tempi il latino si faceva dalla prima media con il famoso rosa, rose, rose.
Rosarum, certo.
Esatto. E quindi è proprio quello che ti dà quella falsa sicurezza che quando vai al liceo, all'epoca era il quarto ginnasio, al liceo classico.
Pensi di sapere tutto.
Ho fatto 3 anni di latino, poi invece non è così.
Senti, posso partire dal chiederti che Paolino è il tuo vero nome, non è un diminutivo di Paolo, giusto?
È il mio vero nome e questo purtroppo è un problema che mi porto appresso da quando sono nato. Io avrei preferito Paolo, ma ormai.
Tra l'altro Anita mi segnalava che c'è proprio l'onomastico San Paolino, 22 di giugno.
22 giugno ed è il santo patrono di Nola.
Di Nola, okay.
Nola è vicino Caserta, dove c'è un grosso centro commerciale, il CIS, ed era il vescovo di Nola. Quindi...
Perché io ho come moltissimi, ho un amico Paolo, che tutti chiamiamo Paolino, nonostante non sia minuto, quindi mi faceva effetto più che altro perché sembra di entrare in confidenza, noi non ci siamo mai sentiti prima nella vita e chiamarti Paolino mi sembrava bizzarro, e invece no, è proprio così,
ma comunque sia, guarda, c'è stato un momento che lo odiavo questo nome perché Paolo Vanelli in televisione a Carosello faceva un personaggio che si chiamava Paolino Zezé ed era uno che dava fastidio sempre a tutti quanti e allora i miei amici per canzonarmi mi chiamavano Paolino Zezé e a me e ho fatto l'errore di arrabbiarmi.
Mai farlo, mai, se uno si arrabbia è finita. Proprio sulla mia pelle l'ho scoperto, bisogna sempre tenere botta senza mai arrabbiarsi, altrimenti è perché aspettano solo quello ovviamente, gli amici
sì,
diciamo.
Va bene, ma comunque
una cosa, diciamo,
un peccato veniale.
Assolutamente. Tu, Paolino, tu cosa hai fatto nella tua vita poi?
Io ho fatto l'ingegnere, quindi mi sono laureato in tempi previsti dalla normativa, quindi a 24 anni ero già laureato e ho,
sei in pensione adesso,
ho lavorato sempre senza interruzioni, quindi sotto questo profilo sono stato fortunato, mi sono occupato di varie cose, ho voluto sperimentare anche la libera professione.
Che tipo di ingegnere eri? O sei?
Edile.
Sei, perché in realtà l'ingegnere rimane ingegnere dentro anche quando è in pensione, giusto? Cioè quel modo di approcciarsi alla vita.
Ah, beh sì, veramente è così, perché è una forma mentis, perché perlomeno ai miei tempi la facoltà di ingegneria ti faceva il lavaggio del cervello.
Addirittura.
Guarda che per poter affrontare quegli studi, io un episodio ricordo a qualcuno che mi chiede se può prendere ingegneria, io ricordo che l'esame di fisica 1, noi l'ho scritto, lo demmo al Palazzo degli Esami a Roma, c'è una struttura dove si fanno soltanto gli esami lì a Trastevere di fronte al Ministero dell'Istruzione e lo scritto erano 1050 studenti che provavano lo scritto e furono ammessi all'orale non più di 50, quindi
roba seria.
Quando mi proposero il 18 di San Pietro, quindi dice io più di 18 non glielo capirai, è la prima volta che quell'esame, gente che lo provava da 5 anni,
certo, col sangue lo firmo. Paolino, scusami, tornando alla tua storia, perché la cosa che mi ha colpito di più della tua storia è questa sorta di ferita che ti rimane per il fatto di avere in qualche modo, tu dici, imbrogliato, cioè più degli esami a settembre, è stata questa cosa che ti ha in qualche modo ti ha segnato. Beh, è una cosa che poi ovviamente tu immagino non hai mai più rifatto nella tua vita, nemmeno in una forma esigua.
No, perché fondamentalmente sono una persona corretta e poi nei confronti di mio padre non mi sarei mai permesso, è un'etica che o ce l'hai o non ce l'hai. Io
quando mi vidi quel uno meno, 5 meno, me li ricordo. Sfido chiunque a provare delle reazioni di fronte, che poi io il mio rendimento scolastico è sempre stato un rendimento non dico ottimale, medio, quindi certo. Diciamo 6, il ginnasio è il primo voto esplicito a una prova scritta, ti trovi uno meno cosa faccio?
Senti Paolino, prima di salutarti, sì. Purtroppo Anita mi raccontava, sì, che tu a Roma hai fatto le scuole, non la classe, ma eri nella stessa scuola con Gigi Proietti.
Sì, certo.
Te lo ricordi?
Sì, me lo ricordo perché era magro come un fuscello, quindi all'epoca si ricordava per quello e per il fatto che era sempre circondato da capannelli di studenti, suoi compagni sia di classe, della stessa classe che di altre classi, perché lui raccontava sempre le storielle, le barzellette e già all'epoca mostrava un talento eccezionale, infatti poi,
l'hai poi seguito nella sua carriera? Cioè,
sì, a seguirlo come attore, non personalmente.
No, come attore, autore.
Certamente, Gigi Proietti era un'istituzione poi per la sua bravura.
E ti manca un po'? Ti manca un po' il fatto che non ci sia più?
Ma guarda, oggi questo aspetto è mitigato dal fatto che basta che tu ti colleghi con YouTube,
tra l'altro, assolutamente. Tra l'altro io consiglio, perché l'ho visto quando ho fatto una scuola di teatro anch'io, insomma, e un insegnante ci consigliò di guardare A me gli occhi please, che credo sia stato uno dei suoi lavori teatrali in cui si evinceva che mostro era sul palcoscenico quell'uomo. È una cosa incredibile,
una resistenza
fisica
riusciva a tenere su uno spettacolo, credo che durasse due ore e mezza.
Sì, assolutamente, solo cantando.
L'ho visto al Teatro Olimpico di Roma, quindi
sei fortunato, te lo ricordi bene.
Me lo ricordo bene, veramente per lui non dico un senso di devozione come ce l'hanno avuto i suoi allievi, ma comunque sia di ammirazione, questo sì.
Certamente.
È stato un artista eccezionale.
Paolino, ti ringrazio moltissimo per la storia che ci hai mandato e per la chiacchiera che abbiamo fatto insieme. Ti faccio i migliori auguri per tutto.
Io li ricambio, e quello che dobbiamo augurarci sono tempi migliori in senso generale.
Assolutamente, arriveranno. Grazie ancora Paolino, in bocca al lupo per tutto.
Ciao,
a presto.
Tante cose.
Ciao.
Quando vado a scuola, mamma mia che fatica, che brutta la salita.
Oggi ho un disegno, che bello andare a scuola. Forse mia cara maestra non ha capito, amore mio, infinito. Forse mia cara maestra non ha capito, amore mio, infinito. Devo fare in
Grazie ancora a Paolino per il suo racconto. Si sentiva sia dalla voce, ma anche devo dire dall'uso del lessico del suo racconto, che Paolino è un uomo e ha una levatura da uomo di altri tempi. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Linee
d'Ombra. Linee d'Ombra.
E dopo aver raccontato le storie di allievi e insegnanti, ora tocca la storia di un preside che, per far avere successo ai suoi studenti, si era inventato un metodo basato sull'ipnosi. Una storia abbastanza truce. State con noi. La nostra storia si svolge a Northport, una piccola cittadina sulla costa orientale della Florida che probabilmente non avete mai sentito nominare. E si concentra su una scuola superiore. I ragazzi di questa scuola erano ragazzi del tutto simili alla maggior parte dei ragazzi delle scuole sparse in giro per il mondo, con i loro sogni e le loro speranze per il futuro. La scuola di Northport, però, non gode di un'ottima reputazione. Gli insegnanti che ci vengono trasferiti la vivono come una punizione. I numeri sono piuttosto duri, oltre un quarto degli iscritti lascia la scuola prima della fine. I genitori sono assenti e spesso scoppiano liti furibonde nelle aule e fuori dalla scuola. La fama di questa scuola è così terribile che questa si è trasformata in una sorta di profezia che si autoavvera. La scuola fa schifo, noi facciamo schifo e lo faremo sempre. Questo era un po' il pensiero di molti allievi. Ma ad un certo punto della storia spunta qualcuno che cerca di invertire questa tendenza. E quel qualcuno è il preside della scuola, il nuovo preside, George Kenney. Kenney è un uomo alto, coi capelli completamente bianchi e la faccia rassicurante. Parla e si comporta come un medico di famiglia, premuroso e attento. Kenney arriva da una famiglia povera di agricoltori con uno scarso livello di educazione. È riuscito a studiare, laurearsi e diventare un insegnante prima e un preside poi. Per questo motivo ha sempre cercato di tirare fuori il meglio dai ragazzi, soprattutto da quelli con maggiore difficoltà. Ecco perché, quando è arrivato alla scuola di Northport, non ha visto un gruppo di ragazzini disperati. Ha visto delle classi di persone con grande potenziale inespresso, che avevano bisogno solo di immaginarsi in grado di realizzare i propri sogni. E quindi decide di metterlo in pratica, inizia a fare di tutto per introdurre i ragazzi a mondi con i quali non avevano familiarità, per far loro immaginare un futuro che non avevano mai immaginato. Crea un centro d'arte, apre dozzine di gruppi di doposcuola, organizza incontri e fiere dedicate al lavoro, ma Kenney ha la sensazione di dover trovare qualcosa di più, qualcosa che permetta ai ragazzi di fare un salto di qualità. E così un giorno, nel 2009, Kenney scopre qualcosa di piuttosto strano, qualcosa che probabilmente nessun preside aveva mai considerato prima. L'ipnosi.
L'ipnosi, nel senso moderno della cosa, viene considerata come uno stato modificato di coscienza, esattamente come la veglia, esattamente come il sonno. Se dovessi dare una sua collocazione, è una situazione molto più vicina alla veglia che al sonno. È una situazione in cui la persona è rilassata ed ha il cosiddetto monoideismo plastico. Il professor Granone, che è il capostipite della scuola di Torino, che è una delle più esimie e importanti d'Europa, ha definito monoideismo plastico, ovvero sia tutte le nostre energie mentali sono concentrate su una sola idea. E questa idea determina un fenomeno.
Nel 2009 il preside George Kenney era stato ad un'esibizione di uno dei più famosi ipnotisti americani, Jerry Keane. Keane sostiene che con l'ipnosi ognuno di noi è in grado di superare paure e difficoltà in modo da raggiungere qualsiasi obiettivo si prefigga nella sua vita. Durante l'esibizione l'ipnotista aveva raggruppato una decina di bambini e aveva fatto in modo che sospendessero tutte le loro paure e inibizioni. Un bambino timido aveva iniziato a ballare sul palco, un altro svogliato nello studio era diventato un mago della matematica. Era come se quell'uomo potesse portare questi ragazzi a fare cose che non sapevano nemmeno di essere capaci di fare. E seduto in platea, a Kenney, guardando quella dimostrazione, saltò in testa una parola: potenziale. Wax master, hyperactive, Cameron Gerald, Brian Wilson, George Clinton, Lynn Lewis, Ashley Beano, Liam Lestrum, Kenny Doe, DJ Hell, Kenny è convinto di aver trovato una chiave, ma deve ancora provarla. Così individua il suo primo soggetto, è uno studente del Northport High di nome Mike, che vuole diventare un Marine. Per Mike il corpo dei Marine è il suo biglietto di andata per scappare da quel luogo, ma al momento è un sogno irrealizzabile. La sua famiglia è in grave difficoltà economica, da mesi vivono senza corrente in casa e devono prenderla in prestito con una prolunga ai vicini per fare funzionare il frigorifero. Mike è un ragazzo molto sensibile e ha sviluppato una serie di tic che lo tormentano. Ogni minuto gira la testa verso destra e sinistra come se si stesse stirando il collo. Poi sbatte le palpebre in maniera incontrollata e ha iniziato ad emettere dei grugniti mentre parla. Tutti tic che nei momenti di stress aumentano in maniera incontrollata. Lui è il primo a cui il preside propone le sedute di ipnosi, sedute che si concentrano su pochi elementi piuttosto semplici. Immagina il tuo cervello come una nuvola scura con un fulmine che salta da una nuvola all'altra, ripete durante le sedute. Ora immagina il sole che esce e il lampo che scompare. Ora il tuo collo si sta rilassando, la tua gola è libera e le tue palpebre si rilasciano. Dopo un mese di queste sedute, i tic scompaiono. Oggi Mike è nei Marine, è stato in missione 2 volte e da poco si è iscritto all'università. L'ipnosi però non funziona solo con Mike, funziona anche con studenti che vogliono iscriversi a facoltà prestigiose per le quali servono punteggi molto alti o scuole d'arte in cui serve passare audizioni molto complicate. Insomma, negli anni il preside George Kenney adotta l'ipnosi come metodo scolastico per ottenere ciò che i ragazzi desiderano. E non la usa solo con loro. Ci sono genitori che si fanno ipnotizzare per smettere di fumare, atleti locali che vogliono migliorare le loro performance. Ma questa storia, ahimè, ha un lato scuro. Un lato che porta il nome di Wesley McKinley. Wesley è da poco arrivato a scuola e vuole diventare un cantante. Qualcuno nella discografia lo ha notato, ha già mandato in giro delle demo con un discreto successo, ma lui vuole di più, vuole sfondare e lo vuole fare il prima possibile. Quando scopre del metodo ipnotico del preside della sua nuova scuola, Wesley ne parla con la madre, dice che quel metodo potrebbe aiutarlo, ma la madre non è convinta e gli dice di lasciar perdere, di darsi da fare, di studiare e di suonare. Wesley però non l'ascolta e di nascosto comincia a farsi ipnotizzare dal preside. La sua vita procede regolare tra ambizioni e sogni fino a un giorno di maggio in cui Wesley sale sull'autobus per tornare a casa ed è più silenzioso del solito. Fa tutto il viaggio con la testa appoggiata sulle gambe di una sua compagna come se dormisse. Insieme a altri 2 compagni scendono alla fermata vicino alla casa di uno dei 2 per passare il pomeriggio a giocare alla PlayStation. Durante il tragitto a piedi Wesley si rivolge agli amici e con l'aria serissima dice loro: «Datemi un pugno in faccia». Gli amici sono prima divertiti, poi stupiti e si rifiutano. Lui lo ripete, ma loro proseguono dritti verso casa. Dopo un paio d'ore Wesley torna a casa, saluta sua madre che sta sistemando il bucato, le dice che si sdraia, che non si sente molto bene, ma dopo pochi minuti lei lo vede uscire di casa. Qualche ora dopo arriva la polizia per dirle che suo figlio si è tolto la vita.
A local principal is put on administrative leave after holding hypnosis sessions with students. Now this was all done with parental consent, but the...
Purtroppo questo non è stato l'unico caso di suicidio accaduto ai ragazzi della scuola che si erano fatti ipnotizzare. Accade anche ad una ragazza di nome Brittany che voleva iscriversi ad Harvard e usava l'ipnosi del preside per migliorare i suoi risultati. L'ipnosi alla Northport High School non si fa più oggi. Il preside George Kenney si è dimesso e non lavora più nell'educazione. Un anno dopo i suicidi, i familiari dei bambini hanno denunciato la scuola per negligenza. Il caso si è risolto in maniera extragiudiziale, quindi non è mai stato chiarito se l'ipnosi abbia contribuito o meno a quelle morti.
Yeah.
Questa storia l'avevamo ascoltata in uno dei nostri podcast preferiti, che si chiama Invisibilia, che racconta tecnicamente, lo dicono loro, Invisibilia è un podcast che racconta di tutte le forze invisibili che compongono il nostro essere umano. Quella puntata si intitolava Future Self, ovviamente potete trovarla, potete recuperarla online, la storia è molto più lunga, è molto più complessa, è in inglese, quindi in qualche modo dovete, diciamo così, districarvi nella lingua per capirla, altrimenti riscaricatevi i podcast e riascoltatela qui a Linea d'Ombra. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la storia di Antonio Cocco. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo.
La mia linea di confine si lega a quello che faccio, io sono maestro elementare e sento di essere sul confine.
Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita.
Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente...
Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova...
Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio
prendete padre, il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linea d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721.
Linea d'Ombra.
Questa, devo dire, è uno dei miei episodi preferiti della storia seriale di Antonio Cocco, perché lui fa una cosa che per me è inaspettata. Sapete che lui ha avuto un senso di colpa fortissimo per tutti i mesi, per una serie di cose ovviamente, ma in particolar modo per il tema denaro. Spesso chiedeva i soldi al padre, spesso diceva che ne aveva bisogno perché lì alla legione non si riuscivano a sistemare le cose, aveva bisogno, continuava a chiedere denaro. Adesso che ha una paga ed evidentemente non la spende, non ha modo di spenderla perché è in Indocina, decide di dare dei soldi a casa, ma il padre non li vuole. E quindi lui, tramite un conto in banca, compra degli oggetti che fa recapitare a casa a Venezia, e primo fra tutti un set di posate francesi. Do Son, Vietnam, 28 gennaio 1953, caro papà. Niente, non ho ancora vostre notizie. Se non conoscessi il giro che devono fare, direi che siete tutti morti. Altri 5 o 6 giorni sono garantiti qui all'ospedale, poi si vedrà. Io vorrei farmi operare all'appendicite, tutto tempo buono, no? Adesso vorrei domandarti che fine ha fatto la fotografia e la cartolina che ti ho spedito da Na San una decina di giorni fa, e i pezzi di giornale, 3 lettere tutte piene dove parlavo della guerra sul campo di Na San. Vi devo avere spedito il tutto durante il mese di dicembre, attorno al 20. Vorrei sapere se vi sono arrivate, perché erano assai interessanti. È un gran ricordo per me. E spero pure le avrei messe via. Altra cosa, visto che soldi non vuoi che ne mandi in banca, ho cambiato metodo. Ho scritto ad una casa in Francia perché mi mandi dei cataloghi dove ci sono cose molto utili e spero belle. Pagherò a rate, mi sono già informato come, e la casa stessa penserà a spedire le ordinazioni da voi. Non desidererei obiezioni, meglio impiegare i soldi in oggetti che spendere inutilmente qui, no? Oggetto primo, che conto vi arrivi, tra una cosa e l'altra, tra 2 mesi massimo, è un servizio di posate che in Francia chiamano ménagerie, 37 pezzi, cucchiai, forchette, coltelli, cucchiaini da caffè e ciotole.
Gianni ieri diceva che era arrivato forse un catalogo di sta roba ed erano bruttissimi e il padre gli aveva impedito di acquistarli.
Se lo dice Gianni è sicuramente vero. Io non posso avere, come dire, non ho notizie sul buon gusto di Antonio. Chissà cosa pensa. Sì, probabilmente qualcuno gli avrà detto lì, guarda che c'è sta cosa, eccetera. E poi probabilmente è vero che dice, butto via i soldi quando ho 15 giorni, li ha avuti una volta sola. A me le posate non risulta siano mai arrivate, nessuno. Non credo che gli abbia.
No, appunto. Da quello che ho capito non sono mai arrivate. Mi sembra addirittura che dicesse Gianni.
Che il papà gli ha detto: non fare una fesseria del genere, è roba brutta. Bene. No, perché anche a me risultava che le posate non fossero mai arrivate in famiglia a nessuno. Anche perché si saprebbe, queste sono belle o brutte, queste sono le posate di Tony, ma non si è mai saputo. Antonio aveva un conto a Parigi, in Francia, dove faceva depositare la paga. Alla fine di tutta la tragica vicenda di Tony, i soldi che c'erano, che erano rimasti nelle cose, sono andati appunto al missionario, a Padre Legrande, in India, per volere della famiglia.
Questo è un regalo che faccio alla prima delle sorelle che si sposerà. Poi si vedrà. Sistemerò poi, da Gianni in su, spero, tutto il fratellame. Dunque, niente obiezioni e spero fare un piacere ai primi confetti. Ti abbraccio e bacio. Tony. Qui anche questa prima puntata di questa nuova settimana. Io vi ricordo che potete ascoltarci quando volete in onda alle 15 oppure all'alba alle 5 del mattino. Ogni tanto mi dimentico, ma in realtà vorrei anche chiedere a loro, agli albisti, come li chiamiamo qui in redazione, di mandarci delle storie delle loro linee d'ombra. Linee d'ombra @radio24.it, noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata. Grazie a Carmelo Lauricella, grazie ad Anita Panizza, a Mauro Pescio e a Luca Micheli. Ora la linea al GR, noi torniamo puntualissimi domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!